Libro secondo, capitolo quinto. L'illusione cosmica. Mente, sogno e allucinazione. Tu che sei venuto in questo mondo effimero e infelice, volgiti a me. Bhagavad Gita. Questo sé è un sé di conoscenza, una luce interiore nel cuore. È l'essere cosciente comune a tutti gli stati dell'essere e si muove in entrambi i mondi. Egli diviene un sé di sogno e passa al di là di questo mondo e delle sue forme di morte. Ci sono due piani di quest'essere cosciente, questo e gli altri mondi. Un terzo stato è il luogo dove essi si congiungono, lo stato di sogno. E quando egli si trova in questo luogo d'incontro, vede entrambi i piani della propria esistenza, questo mondo e l'altro. Quando dorme, egli prende la sostanza di questo mondo in cui è tutto, e lui stesso disfa e lui stesso costruisce con la sua propria illuminazione, la sua propria luce. Non ci sono strade, né carri, né gioie, né piaceri, né vasche, né stagni, né fiumi, ma lui li crea con la sua propria luce. Perché lui è l'artefice. Dormendo, egli lascia il suo corpo e non dormendo vede coloro che dormono. Col suo soffio vitale conserva questo nido inferiore e si lancia immortale dal proprio nido. Immortale. Egli va dove vuole, il Purusha d'oro, il cigno solitario. Dicono, solo il paese di veglia è suo, perché le cose che egli vede da sveglio, quelle soltanto vede addormentato. Ma là, egli è la sua propria luce. Brihadaranyaka Upanishad. Ciò che è visto e ciò che non è visto, ciò che è sentito e ciò che non è sentito, ciò che è e ciò che non è. Tutto egli vede, egli è tutto e vede. Prasna Upanishad. Tutto il pensiero umano, tutta l'esperienza mentale dell'uomo si muove tra un'affermazione e una negazione costanti. Per la sua mente non esiste alcuna verità d'idea, alcun risultato d'esperienza che non possano essere affermati. Alcuna verità di idea, alcun risultato d'esperienza che non possano essere negati. La sua mente ha negato l'esistenza dell'essere individuale, negato l'esistenza del cosmo, negato l'esistenza di qualunque realtà immanente o soggiacente, negato qualunque realtà al di là dell'individuo e del cosmo. Ma afferma anche costantemente queste cose, a volte una soltanto o due qualsiasi di esse, o tutte assieme. E deve fare così, perché la nostra mente pensante, per sua stessa natura, si occupa di possibilità in maniera ignorante, non possiede la verità che è dietro ciascuna di esse, ma sonda e verifica una possibilità alla volta. O molte assieme, se così per caso può ottenere al loro riguardo qualche sicura opinione o conoscenza, qualche certezza. Tuttavia, vivendo in un mondo di relatività e di possibilità, non può arrivare ad alcuna certezza definitiva, ad alcuna convinzione assoluta e durevole. Anche ciò che esiste di fatto, realizzato, può presentarsi alla nostra mentalità come un può essere e non può essere, siad va, na siad va, o come un è adombrato dal potrebbe non essere e che riveste l'aspetto di ciò che in futuro non sarà. Anche il nostro essere vitale è afflitto dalla stessa incertezza. Non c'è uno scopo dell'esistenza su cui possa contare, da cui possa trarre una sicura e definitiva soddisfazione o al quale possa assegnare un valore durevole. La nostra natura parte da fatti e condizioni effettive che prende per reali. È spinta a sorpassarli, perseguendo delle possibilità incerte e alla fine è portata a mettere in questione tutto quello che aveva preso per reale, perché procede da un'ignoranza fondamentale e deve appoggiarsi su una verità sicura. Tutte le verità su cui fa assegnamento per un certo tempo si rivelano alla fine parziali, incomplete e discutibili. All'inizio l'uomo vive nella sua mente fisica, la quale percepisce ciò che è effettivo, fisico, oggettivo e lo accetta come fatto, e questo fatto come verità evidente in sé e indubitabile. Tutto ciò che non è effettivo, fisico, oggettivo, essa lo considera irreale o irrealizzato. E non lo accetterà come interamente reale che quando sarà riuscito a diventare effettivo, a diventare un fatto fisico, oggettivo. Persino il suo essere, essa lo considera un fatto oggettivo, la cui realtà è garantita dalla sua esistenza in un corpo visibile e sensibile. Tutti gli altri esseri e cose soggettivi, essa li accetta in base alla stessa evidenza nella misura in cui possono diventare oggetti della nostra coscienza esteriore o accettabili per quella parte della ragione che costruisce sui dati forniti da questa coscienza e conta su di essi come sull'unico fondamento solido di conoscenza. La scienza fisica è un vasto sviluppo di questa mentalità. Essa corregge gli errori dei sensi e si spinge oltre le prime limitazioni della mente sensoriale, scoprendo mezzi per portare nel campo dell'oggettività fatti e oggetti che i nostri organi corporei non possono afferrare. Ma il criterio della realtà resta per essa lo stesso, l'effettiva condizione oggettiva, fisica. La prova del reale è per essa la possibilità di verifica mediante la ragione positiva e l'evidenza oggettiva. Ma l'uomo ha anche una mente vitale, una mentalità vitale che è uno strumento di desiderio. Questa non si accontenta del reale e si occupa di possibilità. Ha la passione della novità e cerca sempre di allargare i limiti dell'esperienza per la soddisfazione del desiderio, per godere, per affermarsi in maniera vasta e ingrandire il campo del suo potere e dei suoi guadagni. Essa desidera, gode, possiede le manifestazioni esteriori, ma insegue anche possibilità irrealizzate, freme per materializzarle, per possederle e gioirne. Non si accontenta solo del fisico e dell'oggettivo, ma cerca anche una soddisfazione e un piacere soggettivi, immaginativi, puramente emotivi. Se non ci fosse questo fattore, la mente fisica dell'uomo, lasciata a se stessa, vivrebbe come l'animale, accettando la sua elementare vita fisica effettiva e i suoi limiti come tutta la sua possibilità, muovendosi nell'ordine stabilito della natura materiale senza cercare qualcosa che lo superi. Ma questa mente vitale, questa inquieta volontà vitale, interviene con le sue richieste e turba quest'inerte o abituale soddisfazione che vive rinchiusa nei limiti delle cose realizzate. Essa accresce sempre il desiderio e la brama, crea un'insoddisfazione e un'inquietudine, una ricerca per qualcosa di più rispetto a quello che la vita sembra capace di offrire. Determina un vasto allargamento del campo della realtà fisica, rendendo effettive le nostre possibilità irrealizzate, ma anche un'esigenza costante di avere di più e sempre di più, una ricerca di mondi nuovi da conquistare, una spinta incessante a superare i limiti delle circostanze e a superare se stessa. Ad aggiungersi a questa causa di inquietudine e di incertezza, interviene una mente pensante che indaga su tutto, dubita di tutto, costruisce affermazioni e le distrugge, erige sistemi di certezza, ma alla fine non ne accetta alcuno come certo, afferma la testimonianza dei sensi e la mette in questione, porta a compimento le conclusioni della ragione, ma le disfa di nuovo per arrivare a conclusioni differenti o completamente opposte, e continua questo processo indefinitamente, se non ad infinitum. È la storia del pensiero umano e dello sforzo umano, spezzare costantemente i limiti solo per muoversi sempre nelle stesse spirali, allargate forse, ma che seguono sempre le medesime curve, o curve costantemente analoghe. La mente dell'umanità, sempre alla ricerca, sempre attiva, non arriva mai a stabilire fermamente la realtà degli scopi e degli oggetti della vita o la realtà delle sue proprie certezze e convinzioni, né a fondare stabilmente o a formare con sicurezza la sua idea dell'esistenza. A un certo punto di questa costante inquietudine e di questo travaglio, anche la mente fisica perde la convinzione delle sue certezze oggettive ed entra in un agnosticismo che mette in questione tutti i suoi stessi criteri di vita e di conoscenza, chiedendosi se tutto questo sia reale o se tutto questo, anche se reale, non sia inutile. La mente vitale, sconcertata dalla vita e frustrata o insoddisfatta di tutte le sue soddisfazioni, presa da un profondo disgusto e da una profonda delusione, trova che tutto è vanità e tormento dello spirito ed è pronta a rigettare la vita e l'esistenza come un'irrealtà e tutto ciò che ha conseguito come un'illusione Maya. La mente pensante, distruggendo tutte le sue affermazioni, scopre che sono tutte delle pure costruzioni mentali e che non c'è in esse alcuna realtà, oppure che l'unica realtà è qualcosa al di là di questa esistenza, qualcosa che non è stata creata né costruita, qualcosa d'assoluto ed eterno. Tutto ciò che è relativo, tutto ciò che appartiene al tempo, è un sogno, un'allucinazione della mente o un enorme delirio, un'immensa illusione cosmica, l'immagine ingannevole di un'esistenza apparente. Il principio di negazione ha la meglio sul principio d'affermazione e diventa universale e assoluto. Da lì nascono le grandi religioni e filosofie che negano il mondo. Da lì deriva anche un ritrarsi del movente vitale e una ricerca di una vita altrove senza difetti ed eterna, o una volontà ad annullare la vita stessa in una realtà immobile o una non esistenza originaria. In India, La filosofia della negazione del mondo ha avuto da parte dei due suoi più grandi pensatori, Buddha e Shankara, espressioni di un potere e di un valore supremi. Nel periodo intercorrente fra questi due, o più tardi, ci sono state altre filosofie di notevole importanza, alcune largamente accettate, formulate con grande acutezza di pensiero da uomini di genio e di intuizione spirituale, che hanno discusso con più o meno forza e successo le conclusioni di questi due importanti sistemi metafisici, ma nessuna è stata presentata con uguale forza, né da una personalità altrettanto autorevole, e né ha avuto un risultato su scala così grande. Lo spirito di queste due considerevoli filosofie spirituali, Shankara nello sviluppo del pensiero filosofico indiano, riprende, completa e soppianta il Buddha, ha avuto un peso straordinario sul pensiero, la religione e la mentalità generale dell'India. Dovunque incombe la sua ombra formidabile, dovunque si trovano impresse le tre grandi formule: la catena del karma, la liberazione dalla ruota della rinascita, Maya. È necessario quindi considerare di nuovo l'idea o la verità che sta dietro alla negazione dell'esistenza cosmica e riflettere, per quanto brevemente, sul valore delle sue principali formulazioni o proposte, sulla realtà su cui queste si basano e fin dove si impongano alla ragione o all'esperienza. Per il momento basterà gettare uno sguardo sulle principali idee raggruppate alla concezione della grande illusione cosmica, Maya, opponendo ad esse quelle che sono proprie della nostra linea di pensiero e di visione. Sia queste che quelle, infatti, procedono dalla concezione della realtà unica, ma la direzione delle prime conduce ad un illusionismo universale. L'altra ha un realismo universale, un universo irreale o reale e irreale che riposa su una realtà trascendente, o un universo reale che riposa su una realtà a un tempo universale trascendente o assoluta. In sé e di per sé, la versione dell'essere vitale, l'indietreggiamento della mente vitale dalla vita non possono essere presi come validi o conclusivi. Il loro motivo più forte è un sentimento di disappunto, l'accettazione di una frustrazione che non possono pretendere d'essere più decisivi del motivo opposto dell'idealista, con la sua costante speranza, la sua fede e volontà di realizzazione. Nondimeno, il mentale ha una certa ragione di sostenere questo senso di frustrazione e la mente pensante di arrivare alla percezione che ci sia un'illusione dietro ogni sforzo umano e ogni tentativo terrestre. L'illusione dei suoi evangeli politici e sociali, l'illusione dei suoi sforzi etici di perfezione, l'illusione della filantropia e del servizio. L'illusione delle opere, l'illusione della fama, del potere, del successo, l'illusione di ogni conquista. I tentativi umani, sociali e politici girano in tondo e non conducono da nessuna parte. La vita e la natura dell'uomo rimangono sempre le stesse, sempre imperfette. E né leggi, né istituzioni, né educazione, né filosofia, né morale, né insegnamenti religiosi sono riusciti a produrre l'uomo perfetto e ancor meno un'umanità perfetta. Raddrizzate finché volete la coda di un cane, è stato detto, essa riprenderà sempre la sua curvatura naturale. Altruismo, filantropia e servizio, amore cristiano o compassione buddista non hanno reso il mondo minimamente più felice. Hanno portato solamente qua e là briciole infinitesimali di sollievo momentaneo, gettato qualche goccia sul fuoco della sofferenza del mondo. Tutti gli scopi sono alla fine transitori e futili, tutte le conquiste insoddisfacenti o evanescenti. Tutte le opere sono altrettanto travaglio fatto di sforzo, di successo e di sconfitta, che non realizza niente di definitivo. Tutti i cambiamenti prodotti nella vita umana non sono che di forma, e queste forme si susseguono in una ronda inutile, perché l'essenza della vita, il suo carattere generale, resta per sempre lo stesso. Questa visione delle cose può essere esagerata, ma ha una forza innegabile. Ha per base un'esperienza umana secolare e porta in sé un significato che prima o poi si impone alla mente con un'evidenza schiacciante. Non solo, ma se è vero che le leggi e i valori fondamentali dell'esistenza sono fissati o che l'esistenza deve sempre girare ripetutamente in cicli, e questa è stata per lungo tempo un'idea assai diffusa, allora questa visione delle cose, alla fine, è difficilmente evitabile. Perché imperfezione, ignoranza, frustrazione e sofferenza sono un fattore dominante nell'ordine attuale del mondo e gli elementi contrari, conoscenza, felicità, successo, perfezione, si rivelano costantemente fallaci o inconcludenti. I due opposti sono così inestricabilmente mescolati che se questo stato di cose non è un movimento verso un compimento più grande, se questo è il carattere permanente dell'ordine del mondo, allora è difficile evitare la conclusione che tutto qui sia o la creazione di un'energia incosciente che spiegherebbe l'incapacità di una coscienza apparente ad arrivare a qualcosa, o intenzionalmente un mondo di prova e di fallimento, trovandosi il risultato non qui ma altrove, o addirittura una vasta illusione cosmica priva di scopo. Fra queste conclusioni alternative, la seconda, così come generalmente ci viene presentata, non offre alcun terreno alla ragione filosofica, giacché non vi troviamo alcuna indicazione convincente della connessione tra il qui e l'altrove, che sono collocati l'uno contro l'altro, ma non spiegati nell'inevitabilità delle loro relazioni, né getta alcuna luce sulla necessità o sul significato fondamentale delle prove e del fallimento. Potrebbe essere comprensibile, a meno che non sia la volontà misteriosa di un creatore arbitrario, solamente se ci fosse una scelta da parte di spiriti immortali di tentare l'avventura dell'ignoranza e una necessità per essi di imparare la natura di un mondo di ignoranza, al fine di poterla rigettare. Ma una tale motivazione della creazione, necessariamente incidentale e del tutto provvisoria nella sua incidenza, con la Terra quale suo campo causale d'esperienza, difficilmente potrebbe spiegare il fenomeno immenso e durevole di questo complesso universo. Può divenire parte valida ad una spiegazione soddisfacente se questo mondo è il campo in cui si elabora un motivo creatore più grande, se esso è la manifestazione di una verità divina o di una possibilità divina in cui, sotto certe condizioni, un'ignoranza deve intervenire all'inizio come fattore necessario. E se l'ordinamento di questo universo comporta una costrizione per l'ignoranza di progredire verso la conoscenza, per la manifestazione imperfetta di crescere fino alla perfezione, per la frustrazione di servire da gradino per salire alla vittoria finale, per la sofferenza di preparare un'emergenza della divina felicità d'essere. In questo caso, il senso di delusione, di frustrazione, di illusione e di vanità di tutte le cose non sarebbe fondato, perché gli aspetti che sembrano giustificarlo non sarebbero che le naturali circostanze di una difficile evoluzione. Tutta la tensione della lotta e dello sforzo, del successo e della sconfitta, della gioia e della sofferenza, il miscuglio di ignoranza e di conoscenza. Sarebbero le esperienze di cui l'anima, la mente, la parte vitale e fisica hanno bisogno per crescere fino alla piena luce di un essere spirituale divenuto perfetto. Quella tensione si rivelerebbe come il processo di una manifestazione evolutiva. Non ci sarebbe bisogno di introdurre il fiat di una onnipotenza arbitraria o un'illusione cosmica, capriccio di una Maya priva di senso. Fine della prima parte di questo capitolo.